to me, what would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low? If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up?
Push and don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. Try again. Push and don't succeed. You can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. Try again.
To you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes.
Oh, push and don't succeed. Dust yourself off and try again. Can dust it off and try again.
All away. I might be shy on the first day. What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day?
Push and don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. Try again.
Dal saloon di radiofonica.com, Francesca Calami di Quaglietti presenta Kaboom! Kaboom!
La terza di Kaboom su radiofonica.com con Francesca Quaglietti e Giovanni Lembo.
Ciao a tutti.
Saluta, bravo, John Lembo per questa sera.
Assolutamente,
sarai.
Nel West non posso fare altrimenti.
Fino alle 22 e ho sentito il richiamo dell'Ovest per questa terza puntata. Protagonista di questa ora e mezza sarà il West, tra pistoli, whisky, pelle rossa e poi... Tanto per motivare la scelta avevo anche voglia di far sentire un po' di country music. Ci sta.
Ci deve essere un po' di country music nella vita.
Appunto, genere un po' simbolo di uno stile di vita preciso, non è diffuso dalle nostre parti poiché è veramente molto radicato nel terreno in cui è nato. Ci saranno quindi tante storie che hanno ispirato film a non finire, libri, fumetti, storie di conquista e libertà ma anche di grandi violenze e soprosi proveremo a raccontarvene alcune e si inizia subito con il primo pezzo di George Strait.
Andiamo!
When I get off of work on Friday, after working like a dog all week, I go to meet the boys for a cold one at a little joint up the street. They got a jukebox in the corner full of old country tunes. Feeding $5 worth of quarters is the first thing I always do, 'cause I need a little twang, a little hillbilly bending on some guitar strings, some pedal steel winding like a whistle of an old freight train, to get that foot stomping, honky tonking feeling flowing through my veins. I need a little twang, twang, twang. Well, I like a lot of kinds of music. I try to keep an open mind, depending on the mood to strike me, if I'm gonna stay the closing time. So when I wanna lift my spirits, to get me feeling worth a dang, I know I'm gonna have to hear it, 'cause I gotta have some hang to hang, 'cause I need a little twang, a little hillbilly bending on some guitar strings, some pedal steel winding like a whistle of an old freight train, get that foot stomping, honky tonking feeling flowing through my veins. I need a little twang. I need a little twang. A little hillbilly bending on some guitar strings, some pedal steel winding like the whistle of an old freight train, to get that foot stomping, honky tonking feeling flowing through my veins. I need a little twang, twang, twang. I need a little twang, twang, twang.
Siamo alla storia del West, dovuta per chiarire un attimo il quadro di tutto, il quadro storico, geografico di quel periodo. Storia del West, partiamo praticamente dagli anni tra il 1842 e il 1890, ovvero dal momento in cui si traccia la prima pista che porta ad Ovest, al momento in cui, fino ad arrivare al momento in cui ci sarà poi un grande massacro, quello da parte naturalmente dell'uomo bianco, subito poi dai Pelle Rossa, che chiude per sempre le guerre di frontiera. Tutta la storia del West, quella parte epica e drammatica che ha appassionato così tanto e appassiona ancora intere generazioni, che
un'epopea.
Esatto,
ispirato
una marea di film, di produzioni fumettistiche, letterarie, è racchiusa praticamente tutta in quel cinquantennio. Esatto, che parte dal 1842, in cui viene tracciata la Oregon Trail, prima pista ad attraversare i territori indiani. Nel 1848, altra data fondamentale, viene scoperto l'oro in California. Migliaia sono i cercatori e cacciatori che attraversano i territori indiani. E per giustificare tutto questo, veramente curiosa e diabolica, la scusa ideata dai politici di Washington, che inventano la teoria del destino manifesto.
Destino manifesto.
Esatto. Gli europei ed i loro discendenti sono chiamati dal destino a governare tutta l'America. Questo è quello che vogliono far credere naturalmente ai nativi d'America. Quindi sono la razza dominante e i responsabili degli indiani, insieme alle loro terre, foreste e ricchezze minerarie.
Guarda che furbizia che avevamo.
Esatto. Il governo degli Stati Uniti è impaziente anche però allo stesso tempo di stipulare trattati di pace con i Pelle Rossa. Firma nel 51 il primo importante trattato con i Sioux, che permetteva ai pionieri di attraversare alcuni incolumi, alcuni territori indiani. Nel 1860, altro rapido scorcio storico, scoppia la guerra civile, quindi giacche blu contro giacche grigie, nord contro sud. E per può essere anche interessante fare il quadro della situazione sulle tribù indiane in quel periodo, che erano, durante la guerra civile, già ridotte di un terzo di quelle che erano state valutate rispetto alla valutazione del 1492. La tribù occidentale, tra le più numerose, era quella dei Sioux, che a sua volta era divisa in altre tribù minori, ce n'erano migliaia. I Sante Sioux, che vivevano nella foresta del Minnesota, il loro capo era Piccolo Corvo. Nelle grandi pianure vivevano i Teton Sioux, il loro capo era Nuvola Rossa. Cavallo Pazzo era degli Oglala, Teton Sioux, spero di pronunciare bene il nome di
lo
questi.
Lo spero anch'io per te.
Non credo che comunque ci sarebbe nessuno a verificare che effettivamente è corretto o meno. Okay.
Purtroppo non è che ce ne sono tanti più a poterci dare.
C'erano poi anche i Cheyenne con coltello spuntato alla loro testa, i Comanche con 10 orsi era il loro capo, gli Apache che vivevano nell'arido sud-ovest, i Navajo con a capo Manuel Lito, gli Ute con Urai la freccia, a nord-ovest c'erano i Modoc e poi c'era il capo Giuseppe dei Nez. Nel Nevada si trovavano i Paiute con a capo Wawoka. E questo soltanto per magari per
un excursus.
Un excursus rapido, esattamente. Quindi negli anni si succedono trattati non rispettati, continue scoperte d'oro da parte dei bianchi nei territori indiani e guerre sanguinosissime, tra cui si ricorda uno dei capi della cavalleria, il più spietato, era definito il più crudele. Crudele, bugiardo e senza principi, disprezzato da tutti gli ufficiali del suo reggimento. Questa è una definizione data da un suo ufficiale superiore, sto parlando del colonnello Custer, il più spietato nemico dei nativi, anche se da molti, da alcuni suoi scritti, emergono dei giudizi contrastanti riguardo questo popolo. Nel 69 viene completata la ferrovia transcontinentale della Union Pacific, nel 71 addirittura un disegno di legge stabilisce che da questo momento nessuna nazione o tribù indiana sul territorio degli Stati Uniti sarà riconosciuta come nazione, tribù o potere indipendente con gli Stati Uniti, con cui gli Stati Uniti potranno stipulare trattati. Quindi non aveva neanche un'identità di popolo con cui stipulare trattati. Fino ad arrivare tutti questi episodi si susseguono fino ad arrivare al massacro del 1890. Toro Seduto fu ucciso e fu ucciso anche Piede Grosso, che fu il capo che divenne capo dopo di lui, e si ricorda un massacro di 200 tra uomini, donne e bambini. Terribili, e qui ci fu un po' la fine della guerra di frontiera. Ora il prossimo brano, dopo una lettura che mi farai tu ed interpreterai niente po' di meno che Toro Seduto.
Bene.
Johnny Cash. Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream was back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Hey! Yeah!
took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the bluff, raised a few eyebrows and went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down her gulf. She loves you, Big River, more than me.
Se il grande spirito mi avesse voluto bianco, mi avrebbe creato così. Ha messo nei vostri cuori alcuni desideri ed altri nel mio, ben diversi. Non è necessario per un'aquila essere un corvo. Sono qui per volere del grande spirito. E per suo volere sono un capo. So che il grande spirito mi guarda dall'alto e sentirà tutto quello che dico. La terra ha ricevuto l'abbraccio del sole. E presto vedremo i risultati di questo amore. Dio ha messo nei vostri cuori alcuni desideri, nel mio altri differenti desideri. Da giovane ero impaziente di imparare e di fare. Ed è per questo che ho imparato velocemente. Ognuno è buono nel cuore del grande spirito. Siamo poveri ma felici. Nessun bianco controlla dove andiamo. Se dobbiamo morire, moriremo difendendo i nostri diritti. Se un uomo perde qualcosa e torna indietro, e cerca attentamente, la troverà. E questo è ciò che gli indiani stanno facendo ora, quando vi chiedono di dar loro le cose che sono state promesse loro in passato. E io non penso che essi dovrebbero essere trattati come bestie. E questo è il motivo per cui sono cresciuto coi sentimenti che ho. Sento che il mio paese si è fatto una brutta fama. In passato aveva una buona fama e io mi siedo a volte e mi chiedo chi è stato a dargli una brutta fama. Quale trattato stipulato con i bianchi l'uomo rosso non ha rispettato? Nessuno. Quale trattato che i bianchi hanno fatto con noi hanno mai rispettato? Nessuno. Quando ero ragazzo i Sioux possedevano il mondo. Il sole nasceva e tramontava sulla loro terra e potevano mandare 10.000 uomini in battaglia. Dove sono i guerrieri oggi? Chi li ha uccisi? Dove sono le nostre terre? Chi le possiede? Ma dicono che sono un ladro. Quale donna bianca, anche se sola, è mai stata tenuta prigioniera o offesa da me? Ma dicono che sono un uomo cattivo. Quale uomo bianco mi ha mai visto ubriaco? Chi è mai venuto da me affamato e senza cibo? Chi mi ha mai visto picchiare le mie mogli o abusare dei miei bambini? Quale legge ho infranto? È sbagliato avere rispetto di me stesso? Sono immorale perché la mia pelle è rossa? Perché sono un Lakota? Perché sono nato dove morì mio padre? Perché morirò per il mio popolo e il mio paese? Non vogliamo uomini bianchi qui. I Black Hills appartengono a me. Se i bianchi cercano di conquistarli, io combatterò.
Hey, ride me down easy, Lord, ride me on down. Leave word in the dust where I lay. Say I'm easy come, easy go, and easy to love when I stay. This old highway is harder than nine kinds of hell, and the rice is as scarce as the rain. When you're down to your last shuck with nothing to sell, and you're too far away from the train. It's been a good month of Sundays and a guitar of gold. I had a talk
some satisfied woman behind. So won't you ride me down easy, Lord, ride me on down. Leave word in the dust where I lay. Say I'm easy come, easy go, and easy love when I stay. All right.
Ed erano le parole di Toro Seduto, quelle prima della canzone, del brano. E capo della tribù dei Lakota, erano gli anni della conquista dell'Ovest. Migliaia di uomini abbandonavano casa e famiglia per avviarsi verso la California, perché nel 48 iniziò la corsa all'oro, The Gold Rush, che sconvolse migliaia di vite. Riemergono le immagini viste così spesso al cinema e in TV, quindi queste lunghissime carovane dei pionieri cariche di speranza. Tutti gli attacchi alle diligenze, le città del bestiame, la violenza di Dodge City e Abilene, i fuorilegge e gli sceriffi che li combatterono. E sono tantissime le storie affascinanti di questi epistolari uomini senza legge in una terra senza legge.
L'uomo cavalcava nella polvere rovente, tetro, vestito di nero come un pastore battista, col cappellaccio che gli scende fin sugli occhi e su due grosse colt che gli ballonzolano ai fianchi. Il mulo che lo segue porta legato sul basto un fardello ingombrante, di forma rettangolare, avvolto in una coperta. Quando smonta di sella davanti al Mammoth Palace di Ellsworth, nel Lido, e scarica il suo mulo, il grosso fardello risulta essere una bella cassa da morto, verniciata di nero e ormai di filettature d'argento. L'uomo entra nel saloon, deposita la bara accanto alla porta, ordina da bere e quindi si rivolge agli astanti che lo osservano incuriositi. «Sono Coffin Bill», dice, «e vengo dal Wyoming per cercare un tale che si fa chiamare Revolver Sam. Ho qui per lui un regalo che mi è costato $43. I mandriani che affollano il saloon non tardano a capire che fra poco in quel posto farà caldo. Lentamente lasciano uno ad uno i tavoli da gioco e vanno a radunarsi sotto la veranda, che rappresenta un buon punto di osservazione. Nel locale resta seduto al suo posto soltanto un avventore. È vestito con abiti di pelle ormai di scalpi, secondo l'uso indiano, e porta tre pistole infilate alla brava del cinturone. È Revolver Sam, ritenuto, in quel momento, la pistola più veloce del West. Un anno fa ha privato dell'ambito titolo il fratello Coffin, Ned, dopo un regolare duello alla pistola. Ora, evidentemente, Bill vuol riportare quel primato in famiglia. I due si studiano a lungo, in silenzio, quindi Sam si alza e accarezza amorevolmente i calci d'avorio delle sue pistole. «Hai fatto bene a portarti dietro la bara, Coffin», sogghigna. «Specialmente se sei lento come quella tartaruga di tuo fratello». Le mani corrono alle armi. Il loro gesto è fulmineo, quasi sincronizzato, ma è Coffin a premere il primo grilletto e Revolver Sam cade faccia in avanti con un buco rotondo fra gli occhi. Questa scena sembra tolta da un moderno film western. Invece l'episodio è effettivamente accaduto a Ellsworth il 16 luglio 1871. Lo rievoca fedelmente uno di quei giornaletti di frontiera che ancora oggi rappresentano l'unica fonte storica per chi vuol conoscere i costumi e le abitudini del favoloso West americano. Coffin Bill e Revolver Sam sono comunque soltanto due degli innumerevoli tiratori che partecipano alla gara, permanentemente aperta fra i cowboys per conquistare il pericoloso record di pistola più veloce del West.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Turn his back upon his brothers. Fuzzy was an outlaw.
lui, è proprio lui il simbolo per antonomasia dell'antico, del vecchio West, il pistolero. Quando si pensa alla figura del pistolero... No, John Lembo, perché mi stai ridendo al fianco?
No, beh, riguardo alla lettura precedente, l'ho capito durante la lettura, si trattava di pistoleri, però è stata simpatica.
Vabbè, infatti dovevi interpretarla come un duello.
È vero.
L'hai capito dopo.
Beh, piano piano ci sono arrivato, forse se durava più a lungo ero più credibile.
No, è stata efficacissima, con qualche neologismo qua e là, però...
Sì, veramente... quelli mi vengono spontanei a volte, quando basta fare qualche refuso leggendo delle parole, ma va bene così.
Quindi,
insomma, sti pistoleri, fammi sapere.
Parlava di pistoleri, e tu che immagine hai del pistolero medio?
Beh, quella prettamente cinematografica, no? Quelle immagini sulle pistole d'avorio che sono state appena raccontate.
Quindi il tipo alto slanciato, con stivali di pelle nera.
Sì, mi piace quello stile, sì.
Un panciotto abbottonato su una camicia di lino bianco.
Ah, ecco.
Un laccio nero al collo a mo' di cravatta.
Magnifico.
Indossa una giacca lunga che scende lungo ai fianchi, sotto la quale si intravede il cinturone con la pistola nella fondina.
Ecco.
È un tipo calmo, sicuro di sé, che sa di poter contare su quella frazione di secondo che gli consente un vantaggio mortale sull'avversario.
Mamma mia, che...
È questa l'immagine che hai?
Sì, 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 ce l'ho identica, sì.
Che immagine che fa parte veramente delle fiabe del focolare americano. Certo, non... Sì, veramente personaggio dell'immaginario collettivo.
Anche se quell'articolo sembrava rappresentare qualcosa che era accaduto veramente, no?
Quello
no, intendeva dire.
Sì, esattamente. Il brano che hai letto tu era effettivamente accaduto e era il report di un giornale locale di frontiera. Quindi assolutamente attendibile.
E giustifica un'epopea che non è solo immaginario, ma probabilmente c'era di vero. C'è del vero dietro, no?
Sì, queste leggende erano in carne ed ossa, cioè assolutamente esistenti. Bene. Divise naturalmente tra buoni e cattivi, come tutti i personaggi, come tutti gli eroi, supereroi, eroi positivi nel male o nel bene. Pistoleri buoni. Partiamo da quelli che hanno deciso di attaccarsi al petto una stella. Tra questi un posto di tutto rispetto spetta a James Butler Hickok, meglio conosciuto sulla frontiera come Wild Bill, il selvaggio Bill. Nato nell'Illinois nel 1837, giocatore di professione, si trovò a capo della polizia di Abilene nel 1871. È stranissimo come si vedano la nascita di questi personaggi che vengono comunque tutti da una vita di trasgressioni o comunque sia da una vita borderline
di
e poi
estremi,
alla fine
sì.
Esatto, e poi alla fine si ritrovano invece con una stella attaccata al petto. Con l'arrivo dei texani Abilene divenne davvero ingovernabile, le sparatorie nei saloon in Texas Street si contavano non si contavano più e spesso, molto spesso ci scappava il morto. E quando arrivò ad Abilene Hickok era già una leggenda sulla frontiera e lui era veramente quello che ti ho descritto poco fa, era alto, capelli sulle spalle, occhi azzurri. Hickok era, secondo la moglie del generale Custer, che evidentemente aveva l'occhio lungo, il prototipo della bellezza maschile. E era un pistolero di primissimo ordine, forse, anche a detta di molti, il migliore. Se devi affrontare un uomo, diceva Hickok, colpiscilo allo stomaco. Forse non lo ucciderai subito, ma gli avrai dato un colpo tale da renderlo del tutto inoffensivo.
Ah, interessante.
È un buon consiglio, no? Da tenere presente tipo quando vai al supermercato.
Sì,
no?
Sì, nel nostro Far West.
E da chi poteva venire la morte di un personaggio così pericoloso... Da chi sarebbe venuta? Lui naturalmente non poteva saperlo e neanche se poteva immaginarlo, visto che non ricordava, questo affermava, di avere ancora nemici vivi.
Insomma, orgogliosino.
Esatto. Hickok confidava molto sul fatto che infatti nessuno, data la sua reputazione, sarebbe comunque venuto in mente l'idea di affrontarlo a viso aperto. E infatti... veramente da super vigliacchi il proiettile che lo uccise lo raggiunse alle spalle, sparato da Jack McCall, mentre Hickok era intento a giocare una partita a carte. Ecco la fine dei migliori.
Ma in questo caso
poi
è
nel corso
così.
Della storia del West ho letto altre storie che si concludevano, avevano lo stesso epilogo, quindi con una pistolettata alle spalle,
con vigliaccate.
Sì, l'unico modo per uccidere questi personaggi che altrimenti erano...
Sì, sì.
immortali, immortali, esatto. Altro virtuoso dei sei colpi che si schierò dalla parte della legge fu Wade Earp, nato anche lui nell'Illinois. E al contrario di molti pistoleri, c'è da sottolineare, Wade Earp morì ultra ottantenne a Los Angeles nel 1929, un tempo in cui le città del West ormai già si raggiungevano attraverso con l'automobile e non più...
Era cambiato tutto.
Esattamente, e non più a cavallo. Oltre naturalmente ai questi pistoleri buoni, che erano quelli che si erano schierati dalla parte della legge, c'era tutto un elenco infinito di pistoleri cattivi, quelli che...
Affascinanti.
Sì, i più affascinanti, diciamo.
Beh. Sì.
Ma anche i buoni non erano buoni,
sì,
non era
evidente,
un buono,
sì,
così puro,
buoni,
ecco,
tra virgolette.
Era comunque un buono dannato, ecco. I pistoleri cattivi invece, quelli che compiono le azioni al di fuori della legalità, non possiamo, ecco, non iniziare con un personaggio che io personalmente non conoscevo, però è nella top ten dei più spietati.
Sentiamo un po'.
La pistola più veloce dell'intera storia della frontiera, John Wesley Hardin. Non aveva nessun soprannome in particolare, pensavo che ci fosse un, invece no, conosciuto come Hardin. Dopo aver accoppato l'ennesimo sceriffo,
bello,
Hardin
accoppato.
Però accoppato, right? Hardin viene però anche catturato, finalmente arrestato nel 1877. Si è fatto 16 anni di carcere, che lo cambiarono radicalmente addirittura, divenne avvocato e aprì uno studio legale a Del Paso.
Ah, vedi, quindi, passaggi tra il bene e il male.
Esatto, una redenzione, sì, ma le sfumature erano davvero,
sì,
davvero mine, esatto, il limite tra il bene e il male era così sottile che si poteva passare dall'una all'altra parte con estrema velocità. Venne assassinato anche lui alle spalle, pistolero più veloce del West, alle spalle da John Selman, altro nome del vigliaccone, nel 1895, mentre sorseggiava whisky nel saloon Acme. Altro personaggio velocissimo come un fulmine e mortale come un cobra, lo definivano, era sicuramente John Holiday, Doc, per quanti lo conobbero sulla frontiera. Doc Holiday si ammalò presto di tisi, una malattia che alla fine dell'Ottocento non dava molte speranze. E forse anche da questo si può far derivare il suo coraggio, un coraggio fatalistico, un coraggio che gli derivava proprio dalla natura della malattia, dalla consapevolezza che probabilmente comunque non avrebbe avuto molto da vivere. Ma l'elenco è comunque lunghissimo. Io qua sto prendendo spunti qua e là in un testo che ha delle storie del West incredibili. C'era Wade Earp,
un altro cattivo
che si incontra con Doc Holliday e si cambiarono la vita a vicenda. Si creò un legame profondissimo tra due uomini, seppur diversi, così diversi tra loro, e resta infatti un enigma come fosse stata poi possibile questa amicizia. Doc, disse Earp, fu un gentiluomo che la malattia aveva trasformato in un vagabondo di frontiera, un uomo che la vita aveva reso cinico, un uomo quasi morto di consunzione e allo stesso tempo il più abile giocatore di carte e il più temerario, veloce, micidiale pistolero che io abbia mai conosciuto. Questa la definizione del suo miglior amico. Con Holiday, a un tavolo da poker, prima o poi ci scappava sicuramente il morto.
Ecco.
E morì, e lui morì, ahimè, molto giovane, proprio a causa della malattia, nell'87, al 1887, a soli 36 anni. Altro cattivissimo, Harry McCarthy, più conosciuto, e questo veramente conosciuto, come Billy the Kid, ricercato in tutto il Nuovo Messico, e Billy si rese protagonista insieme alla sua banda di una lunghissima serie di omicidi, da molti considerato addirittura un vero e proprio psicopatico. Infatti ancora oggi è oggetto di discussione se egli sia stato veramente un pazzo sanguinario oppure era semplicemente una vittima di un ingranaggio più grande di lui. E in tutti comunque, qualsiasi possa essere il tuo parere riguardo questi grandi cattivi e questi grandi buoni della storia del West, furono a loro modo, ognuno di loro, dei giganti del tempo in cui vissero.
Beh, relativamente all'epoca in cui vissero.
Comunque un'epoca violenta, nella quale comunque si metteva in conto la possibilità sia di uccidere sia di essere uccisi. Quindi tutti sicuramente avranno avuto una giustificazione per le loro azioni. Una motivazione che magari credo.
Un meccanismo, esatto, mi è piaciuta esatto. per prima questa ipotesi.
Penso che si possa
più plausibile.
Ben riassumere nella frase di Clay Ellison,
ah, ecco.
che disse a sua difesa: non ho mai ucciso un uomo che non meritasse di essere ucciso.
You know, we've been on tour for about a week now after our last recording session, and they say old Johnny Cash works good under pressure. Put the screws on me and I'm gonna screw right off money is what I'm gonna do though. You know that? Tired of all that shit. Yeah. I got this right. All right. Yeah. I tell you what, the show is being recorded and televised for England. And they told me, you got to do this song, you got to do that song, you know, you got to stand like this or act like this. I just don't get it, man, you know. I'm here to do what you want me to and what I want to do, right? Okay. Yeah. So what do you want to hear? All right, all right. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. Yeah. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. All right. Thank you.
questo universo maschile, le donne dov'erano? Le donne in cosa potevano impegnarsi ed occuparsi? Ahimè, moltissime donne si occuparono del mestiere più antico del mondo. Si prostituirono. All'epoca dei primissimi stanziamenti del West, il problema della prostituzione non si poneva affatto, soprattutto perché magari le donne in quelle lande sperdute erano davvero poche. L'obiettivo però della maggior parte di loro non era naturalmente entrare a far parte di questo giro, oppure condurre questa vita, era molto spesso ricominciare una nuova vita, poiché nell'Est, per chi era un'emarginata sociale, non c'era veramente possibilità di redenzione. Nell'West, invece, era un mondo nuovo e ancora disordinato, c'era la possibilità di ricostruirsi un'esistenza. Era molto, molto più semplice, una terra nuova. Potevi rinascere veramente come una donna nuova. Sebbene la maggior parte delle donne comunque che si spostavano nel West attraverso queste carovane guidate da uomini e buoi,
certo,
comunque sì, la maggior parte di queste donne erano casalinghe alla fine, si dedicavano ad attività casalinghe. Al di fuori della famiglia ce n'erano moltissime anche che si impegnavano con dedizione anche a fondare scuole e chiese. Va da sé che naturalmente in mezzo a questi esempi positivi ci fossero per forza quelle rappresentanti del gentil sesso che per inclinazione o per forza, poverine, si davano
alla prostituzione.
Esattamente. Diverse dal un mondo che naturalmente attirava l'indignazione delle donne per bene, tra virgolette, perché naturalmente l'ipocrisia è sempre vissuta, non ha
in tutte le epoche.
Esattamente, una storia antichissima. E quindi le donne che si prostituivano venivano biasimate, ma come oggi, mentre gli uomini che frequentavano le case di piacere o avevano un amante erano comunque considerati anche allora con spirito molto elastico, con un'etica, quindi con quasi una simpatia maschile. Queste prostitute venivano chiamate veramente in ogni modo, c'erano dei nomignoli che gli erano stati affibbiati, erano le colombe sporche, donne decadute, gatte dipinte, detenute, signore del mondo di mezzo, regina di calico, ninfa della prateria, ninfa della strada, ragazza della notte. Le loro carriere non duravano mai molto, perché comunque la loro era una vita alla fine abbastanza degradata. Le carriere soprattutto di una madame che era la cosiddetta tenutaria di un bordello, di una casa di piacere, che era la massima autorità e non si poteva naturalmente contraddire perché esercitava il governo sulle sue protette, la sua vita, la sua carriera era abbastanza breve. Quasi tutte provavano ad uscirne mettendo da parte dei soldi, poche di loro ci riuscivano realmente. Le città del bestiame erano notoriamente quelle con la più alta presenza di prostitute in tutto l'West. Poi c'erano anche le grandi città dei minatori, San Francisco, Denver, Tombstone, e quelle lungo il percorso della ferrovia. Rari invece naturalmente i bordelli o le case di piacere che potevate trovare all'interno di piccole comunità. E interessante anche vedere come si erano create delle suddivisioni, delle categorie ben precise di case di piacere. La casa di piacere vera e propria era quella la prima della lista, rappresentava il gradino più alto, la vera e propria casa di piacere, lussuosamente e finemente arredata molto spesso, quindi con il miglior cibo, i migliori liquori.
Quasi un'istituzione.
Serviti, esattamente, ma in quanto tale non potevano permettersela tutti.
Ecco.
Raccoglievano le ragazze più appetibili, eleganti, colte ed educate che guadagnavano tra i 20 e i 30 dollari a cliente, con punte occasionali, secondo la loro ricercatezza, che potevano arrivare addirittura a 100 dollari. E questo naturalmente era il posto degli uomini più facoltosi. Al secondo posto c'erano i bordelli gestiti da una madame, che non erano lussuosi quanto le case di piacere, tuttavia ben tenuti, le ragazze guadagnavano dai 10 ai 20 dollari a visita, e c'era anche il bonus consumazione, cioè veniva dato, molto spesso distribuivano dei buoni col timbro good for one, Quindi letteralmente vale una consumazione per invogliare gli uomini ad entrare. E il guadagno delle ragazze era anche relativo a quanto poi riuscissero a far bere ai propri cowboys.
Ma sono cose non tanto lontane da quello che in parte succede ancora oggi, no?
Il seme è lo stesso, nei secoli. Troviamo al terzo posto, sembra la classifica dei locali più frequentati, saloon e sale da ballo, che erano praticamente i posti più popolari e molto simili ai bordelli, con la differenza che erano più abbordabili, ancora più economici, poiché le ragazze in questi ambienti prendevano dai 2 a 5 dollari a cliente e anche loro però venivano pagate in base alla consumazione che facevano, che riuscivano a portarsi a casa. Poi al gradino più basso c'erano le cosiddette culle o stalle o case da caccia, e è veramente degradante vedere soprattutto nelle culle erano per lo più costrette a lavorare ragazze cinesi chiamate figlie della gioia, frequentemente vendute dalle loro stesse famiglie oppure rapite a tale scopo. E tra queste donne naturalmente era comune la tossicodipendenza da laudano, da oppio. L'oppio era la droga molto comune in California, specialmente nelle Chinatown delle grandi città come San Francisco, dove prosperavano le fumerie d'oppio cinesi. E queste culle o stalle o case da caccia erano luride baracche dove fondamentalmente c'era come unico arredamento una branda che doveva svolgere l'unica funzione. Con un affitto settimanale le prostitute guadagnavano veramente una miseria, dai 25 centesimi al dollaro e mezzo. Attendevano alle finestre seminude per attirare i clienti. E infine, ultimissimo gradino, le prostitute di strada, che non avevano più una casa, neppure un posto riparato dove lavorare, e naturalmente c'erano per lo più donne ormai prossime alla morte, quindi vecchie, abbandonate, malate, quasi sempre alcolizzate o tossicodipendenti. Quindi insomma vediamo che era veramente un mondo di violenza, dove le prostitute poi a sua volta dovevano difendersi, e quindi si guadagnarono anche la fama di temibili lottatrici. Quindi nelle giarrettiere avevano nascoste degli stiletti o delle Derringer, quelle piccole...
Cosa sono?
Piccole pistoline dal grosso calibro che a distanza ravvicinata però erano veramente...
devastanti.
Ti seccavano, davvero, sì. Nei cappellini, nei guanti, nelle cinture, nei vestitini, insomma, poi era interessante da riproporre. Di solito, quindi, gli uomini, sapendo la pericolosità anche del... comunque le rispettavano in qualche modo anche la figura della prostituta. Insomma, per concludere, per farla breve, la vita della donna da questo punto di vista non era per niente facile. Il vecchio West non era certo un posto per donne. Una casalinga texana disse: il Texas è il paradiso per uomini e cani, ma è l'inferno per donne e buoi.
I came to town to search for gold, and I brought with me a memory, and I seemed to hear the night wind cry, go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be. Hang your faded dreams on the hanging tree. I searched for gold, and I found my gold, and I found a girl love just me, and I wish that I could love her too, but I'd left my heart on the hanging tree, I'd left my heart with a memory, and a faded dream on the hanging tree. Now there were men who craved my gold, and they meant to take my gold from me. When a man is gone, he needs no gold. So they carried me to the hanging tree to join my dreams and the memory. Yes, they carried me to the hanging tree.
Hanging tree, hanging tree,
hanging tree, hanging tree. Really live, you must almost
suddenly set me free. And I walked away from the hanging tree. I walked away from the hanging tree. And my own true love, oh yes, she walked with me. That's when I knew that the hanging tree was a tree of life, new life for me. A tree of whole new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree.
I've done. I've got a picture in the back of my mind of what I've lost and what I've won. I've survived every situation, knowing when to freeze and when to run. And regret is just a memory written on my brow, and there's nothing I can do about it now. I've got a wild and restless spirit. My price through every deal. I've seen the fire of a woman scorn turn her heart of gold to steel. I've got the song of the voice inside me set to the rhythm of the wheel. And I've been dreaming like a child since the cradle broke the vow. And there's nothing I can do about it now. Running through the changes, going through the stages, coming round the corners in my life. Leaving doubt to fate, staying out too late, waiting for the moon to say goodnight. And I could cry for the time I've wasted, but that's a waste of time and tears. And I know just what I'd change if I went back in time somehow. But there's nothing I can do about it now. I'd change if I went back in time somehow, but there's nothing I can do about it now. I'm forgiving everything that forgiveness will allow, and there's nothing I can do about it now.
Ma l'immigrazione verso l'ovest, verso il west, verso il nuovo mondo portò anche e soprattutto, fra le tante cose, la strumentazione musicale dei vari popoli che hanno attraversato l'oceano per arrivare nel nuovo continente in cerca di una nuova opportunità di vita. E sto parlando di quello che sarà la genesi della country music, di quello che è il simbolo della cultura del cowboys, culla di ciò che poi vennero chiamate la Appalachian Folk Music ed Old Time Music, rispettivamente nate nella zona degli Appalachi e del Nord America. Qui, proprio grazie appunto all'immigrazione, si ritrovarono a convivere diverse culture ed ecco così apparire sotto lo stesso cielo strumenti quali il violino irlandese, il mandolino italiano, la chitarra spagnola, il banjo africano e la rivisitazione appalachiana del tedesco dulcimer, che io non conosco.
Nemmeno io.
Nacquero dei sound nuovi dall'unione proprio di queste diverse strumentazioni, provenienti da tutto un mondo ormai lontano, un mondo che non solo per la musica avrebbe finito col divenire le fondamenta di ciò che pian piano si andava costruendo. Quindi anche una rinascita musicale nata proprio da queste, da tutte queste contaminazioni. Questa nuova musica, la futura country music, presa a raccontare le tematiche di tutti i giorni, la povertà, la vita nei campi, le fatiche degli umili, gli sporchi lavori degli immigrati e poi ancora, col tempo, dei minatori, dei cercatori d'oro, degli avventurieri, dei cowboys, eccetera, cioè di tutte le figure che sono diventate quasi mitologiche. Per iniziare il viaggio nella storia del country, si può partire da Jimmy Rogers e la Carter Family, due grandissimi artisti che negli anni 20, poi negli anni 30, divennero un punto di riferimento per tutti i musicisti country degli anni a venire. La cowboy music, proprio un genere musicale che si è fatto conoscere poi in tutto il mondo anche grazie ai film western. Due più importanti artisti di questa musica sono stati Gene Autry e Roy Rogers invece negli anni 30 e 40. Poi, andando avanti, anni 30 e 40 videro la nascita anche di cosa? Dello western swing, tra cui il più grande esponente Bob Wills, l'artista insieme ai Texas Playboys ha monopolizzato l'attenzione degli appassionati di questo genere musicale per tutti gli anni 40. Ci furono ballate country con una miscela di blues e jazz che caratterizzavano appunto questo western swing. E poi ci fu il bluegrass, Billy Monroe, che rappresenta la base, le fondamenta del bluegrass, combinando il blues con il suo mandolino ed il suo tipico modo di suonare il banjo. Monroe e i suoi bluegrass boys resero popolare uno stile musicale che continuarono, ecco, continuando anche a far conoscere questo tipo di musica per tutti gli anni 60. Ed arriviamo agli anni 40 e 50, dove troviamo la honky tonk music. Scoperta negli anni 40, il suo più grande esponente fu Hank Williams. Dopo la sua morte, la sua musica è diventata immortale. Arriviamo anche al Nashville Sound, considerato senza ombra di dubbio il genere country più conosciuto ed apprezzato nel mondo. I precursori Jim Reeves ed Eddie Arnold, nel lontano 1950, ma a far conoscere in tutto il mondo il Nashville Sound fu Patsy Cline. Scusatemi, mi sta intrecciando tra i nomi, ho ancora vivi i nomi dei pistoleri in mente, ogni tanto mi confondo.
Arrivano le pallottole tra le fauci.
E cerco di schivarle.
Certo.
E siamo all'outlaw country, il country fuori legge. Tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 venne alla luce un nuovo genere musicale che racchiude tre stili diversi, l'honky tonk music, il southern rock e l'outlaw country. Una nuova generazione di musicisti veramente eccezionali che si presenta all'attenzione del grande pubblico, gente che ha posto le basi non solo della musica country, ma comunque anche di quei generi un po' di frontiera. E primo fra tutti Johnny Cash, il padre dei più ribelli countryman degli anni 60. Abbiamo già ascoltato qualche brano, non ve l'ho presentato.
Sì, l'abbiamo fatto.
Mea culpa.
I am Johnny Cash.
Ah, sì, si è autopresentato, giustissimo.
Sì, infatti lo fa da solo spesso.
Esatto, quella era Folsom Prison Blues. Era un pezzo dal vivo registrato direttamente lì nelle carceri, nella Folsom Prison, e lì c'era tutto il suo discorso iniziale alla platea, appunto. Soprannominato per il suo abbigliamento The Man in Black, l'uomo in nero, ma il riferimento serviva anche a descrivere la sua voce così profonda, scura, che ha segnato più di 50 anni di musica americana. Johnny Cash è stato uno dei grandi del country, padre anche del rock and roll e autore e interprete della musica popolare statunitense, quindi tra le voci più importanti del rinnovamento musicale avviato negli anni 50, che ha portato anche alla definizione del rock moderno. La storia, brevemente, di Johnny, fu uno dei 7 figli della famiglia Cash, uno dei fratelli giovanissimi, in tenerissima età, e Johnny soffrirà molto della perdita del fratello. Si appassiona alla musica attraverso inizialmente i canti di chiesa e l'ascolto di musica country alla radio. Per fare un breve excursus, uno dei suoi incontri sentimentali che lo segnarono anche musicalmente fu quello con June Carter, la sua seconda moglie, e si trasferisce a Nashville, dove tenta anche appunto di cambiare vita con questo nuovo matrimonio. June Carter scriverà per lui anche The Ring of Fire, ritenuto uno dei suoi più grandi successi. 2 anni la coppia avrà anche un figlio. Insomma, la storia è naturalmente abbastanza complessa. Poi la conosciamo forse anche attraverso il bellissimo film.
C'è un film meraviglioso.
Esatto.
Io l'ho scoperto un po' così la sua storia.
Attraverso
questo film,
sì. Ma probabilmente l'abbiamo scoperto tutti un po' così, perché
sì, anch'io... è stata una renaissance da allora, perché il film è molto bello e poi ascoltarlo è veramente piacevole una volta che si pone all'orecchio quel tipo di musica, di argomentazioni, quella voce stupenda che ha.
Sì,
vero.
Esatto. Che poi nel film è interpretato dall'attore da Phoenix, che interpretò realmente le canzoni di Johnny Cash. Per quel film la coprotagonista Reese Witherspoon vinse l'Academy Award come miglior attrice protagonista. Vabbè, comunque, a questo punto direi che possiamo anche andarci ad ascoltare un altro dei suoi pezzi mitici, Cocaine Blues, Johnny Cash.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had 5 more. I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dider carcass in that county jail. Early next morning about 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
These men have receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions.
Yeah.
Thank you.
I'm Johnny Cash.
All right.
Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream was back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called.
Yeah!
Then you took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the bluff, raised a few eyebrows and went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down her gulf. She loves you, big river, more than me.
Hey!
Ma è fondamentalmente il cinema western ad avere il grandissimo merito di anche di aver continuato l'opera del Wild West Show di Buffalo Bill, diffondendo in tutto il mondo la cultura della frontiera. Ma ha avuto anche purtroppo la colpa dello stravolgimento di moltissimi eventi e anche del carattere dei suoi protagonisti. Uno di John Ford, uno dei registi che non è stato immune anche al peccato di aver manipolato un po' a suo piacimento la storia, è John Ford, che con dei capolavori assoluti del cinema western, ma comunque non si è sottratto a qualche piccola revisione di alcuni fatti.
Ci ha giocato
non...
un po'.
Esatto, esattamente. E comunque, se fino allora anche i personaggi del vecchio West magari non erano nella cinematografia americana, non avevano una profondità psicologica particolare, o comunque sia magari erano anche canterini a volte nelle loro, facevano proprio delle performance canore durante i film, che è nato anche, che ha visto anche la nascita magari di alcuni generi musicali. E qual è diciamo uno dei protagonisti cinematografici che hanno portato invece alla maturità del cinema western? Strano a dirlo, ma è un italiano, che vabbè, sarà banale e scontato, ma comunque sia, di Sergio Leone dobbiamo parlare per forza, perché è lo spaghetti western che stranamente ha nobilitato il genere, un genere popolare quasi banalizzato, quasi contraffatto a volte dalla cinematografia hollywoodiana. Sergio Leone, che è partito un po' dal Colossal, che si è visto subito molto portato per il film storico, e dai grandi Colossal come Elena di Troia e Ben Hur approda al western e gira dei film intorno agli anni 70, la cosiddetta trilogia del dollaro, che lo rendono immortale al cinema. La trilogia del dollaro, con Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, è Il buono, Il brutto, Il cattivo. Poi naturalmente c'era una volta il West, immenso, una vera e propria scuola di cinema. E strano a dirsi che è proprio lo spaghetti western a rileggere le regole del West. Diciamo che molti Leone ispirò anche poi i registi futuri.
È un classico,
le zoomate rapide, il primo piano agli occhi, il movimento lento della telecamera. Per un pugno di dollari è quasi rifacimento, comunque scena per scena, del film di Akira Kurosawa, Yojimbo, conosciuto in Italia col titolo La sfida dei samurai. Strano a dirsi, esattamente, la trama del film di Kurosawa parla di un samurai che arriva in una città lacerata da due bande di combattenti appartenenti a due famiglie rivali, diciamo che ricalca un pochino un po' la figura del Clint Eastwood scoperto proprio da Sergio Leone, e la cui apparizione appunto in questi film gli conferì fama internazionale. Ed arriviamo a un piccolo inserto audio tratto proprio da uno dei film, Il buono, il brutto e il cattivo, che non si inserisce nella trilogia del dollaro, ma che è veramente una chicca del cinema.
Don Benito Rojo, mi state ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare. Costo caro. Prepara tre casse.
Adios, amico. Ehi, di. Forse non hai capito che non ci piace vedere bambocci in giro. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare?
Ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. C'è rimasto male.
Chi?
Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni.
Ehi, ci stai prendendo in giro?
No. No, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso e ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete.
Ho visto tutto. Li avete uccisi voi. Non crederete ricavarvela così.
Chi sei?
Abbassate quell'arma. Sono John Baxter, lo sceriffo.
Allora, già che siete lo sceriffo, pensateci voi a seppellirli. Devo dire quattro casse.
All us big and burly men who roll them trucks along, listen, we'll be thankful when we hear our song. We really got it made if we're hauling goods any place on earth except them Haynesville woods. It's a stretch of road up north in Maine that never, ever, ever seen a smile. If they'd bury all those truckers lost in them woods, there'd be a tombstone every mile. When we're loaded with potatoes and we're driving down, we gotta drive that road to get to Boston town. When it's winter out up in Maine, we better think it over twice. That Haynesville Road is just a ribbon of ice. It's a stretch of road up north in Maine that never, ever, ever seen a smile. If they'd bury all those truckers lost in them woods, there'd be a tombstone every mile. When you're talking to them truckers that's been hauling goods along that stretch of road they call the Haynesville Woods, I'll tell you that dying, going down below, is not as bad as driving on that road of ice and snow. It's a stretch of road up north in Maine that's never, ever, ever seen a smile. If they bury all those truckers lost in them woods, there'd be a tombstone every mile. A tombstone every mile. A tombstone every mile.
E ci sarebbe da parlare per puntate e puntate di questo tema, naturalmente. Non si merita, Sergio Leone, così un intervento di 2 minuti e mezzo. Però forse ho esagerato con tutte le premesse storiche che ho fatto di inizio trasmissione, che hanno annoiato un po' anche te, John Lembo, vero?
Ma a dire il vero, a me hanno interessato per il semplice motivo che nemmeno io riuscivo a ubicare precisamente tutta questa storia, perché appunto la cinematografia è riuscita un po' a portarla più nel piano dell'immaginario che nel piano del reale, no? Quindi a me hanno interessato.
Esatto, invece più che essere degli esseri, delle esistenze mitologiche, sono reali tutti questi
appunto
protagonisti della storia di quegli anni, di fine 800, che effettivamente non sai collocare, perché poi alla fine non ti vengono dati dei dati effettivi, insomma, ed oggettivi.
Mi sono stati dati.
Vabbè, però
i
c'è
dati.
Tutta, diciamo, c'è tutta una cinematografia, naturalmente, da non solo da John Ford in poi, insomma, c'è veramente la cinematografia western, ma di questo consiglio a tutti di andarsi magari ad informarsi a questo punto a livello personale, ma anche il fumetto ha affrontato
questo
tema
Kaboom.
Fondamentale, mi dispiace averlo lasciato alla fine, davvero, perché magari non riesco a trattarlo come avrei voluto. Vabbè, partire da Tex sembra scontato, però alla fine è lui il rappresentante italiano più importante,
certo. Cioè
più potente. Il fumetto western comunque nasce in America con la Marvel, la DC Comics, le solite due grandi major. Entrato in crisi poi negli anni 60, anche se diciamo la DC Comics resiste, in Italia si affaccia il cowboy nel fumetto nel 1948 con Tex Willer, ma poi abbiamo veramente un elenco lunghissimo tra il Capitan Mickey, il Grande Black del 54, il Cocco Bill, di cui parlerò, del 57, Zagor, Maschera Nera, il Gringo del 65, il Comandante Mark, Ken Parker del 77. E nel 65 esce anche West End Soda, che è una parodia divertentissima di Bruno Bozzetto, che farà insomma del genere western, e sarà il terzo lungometraggio animato italiano proprio di Bruno Bozzetto. L'ultimo fumetto western nato in Italia è Magico Vento. Poi abbiamo delle produzioni anche a livello europeo interessanti. Nel 51 tutti si ricorderanno Lucky Luke, e del 63 il Blueberry di Jean Giraud, che è il più conosciuto magari come Mebius, che è veramente un genio, il genio assoluto del fumetto. Non molto conosciuto con Blueberry, che è il suo personaggio western, magari conosciuto più con altre... con altre visioni psichedeliche che con un fumetto western, però questo è. E arriviamo a, visto che vedo che non ho veramente il tempo più per affrontare altri argomenti, volevo parlare anche di Cocco Bill, che è questo personaggio esilarante di Iacovitti, che è cowboy, il classico cowboy tutto d'un pezzo, pistolero, infaticabile difensore della legge, che si muove in un far west però idealizzato, totalmente fuori di testa, totalmente assurdo, e per questo si può permettere a tutta la caratterizzazione dei classici stereotipi ampiamente distorti, riveduti e scorretti. Particolarità di Cocco Bill è la sua passione per la camomilla, che consuma nei saloon al posto del classico whisky.
Che meraviglia!
A differenza di molti altri eroi usciti dalla matita di Jacovitti, Cocco Bill non ha, diciamo, dei nemici o dei comprimari fissi, ma ha il suo inseparabile Trottalemme, che è il suo ronzino di fiducia, e poi altre fantastiche figure, tipo la sua spasimante eterna non corrisposta, che è Oh Susanna, I Love You, di cui veramente mi piacerebbe parlarvi. E avrei avuto anche un contributo molto interessante, ma visto che sono stata imperdonabile, ho fatto davvero tardi, ve lo consiglio soltanto di andarvi a vedere su YouTube il carosello di Cocco Bill disegnato da Jacovitti. Il carosello Cocco Bill, che praticamente pubblicizza il gelato il Dorado.
Lo farò.
E è veramente eccezionale, una parodia del vecchio West nel Messico. Siamo praticamente alla fine, sono ai saluti che sono molto ristretti, perché ringrazio te per le letture, per la tua interpretazione di un toro seduto impeccabile.
Beh, sull'altra ho avuto dei problemi, bisogna ammetterlo, ma d'altronde, sai,
non te l'avevo contestualizzata, quindi anche colpa mia.
Ma è bello così, okay. È bello così.
Perfetto, è bello così, benissimo.
È stato un piacere invece anche stavolta, e le notizie che hai dato a me sono piaciute e mi hanno stimolato.
Benissimo. E a questo punto siamo appunto ai saluti. Ringrazio chi mi ha aiutato, diciamo, con la musica, con i contributi musicali. E passiamo all'ultima canzone di Charlie Walker, Close All The Honky Tonk, su radiofonica.com. Restate qua, perché tra un quarto d'ora circa c'è Radio Visioni. Seguite magari il blog di Kaboom, che prima o poi mi metterò anche ad arricchirlo con maggiori contributi. Alla prossima puntata, che non si svolgerà lunedì prossimo perché siamo in ferie, quindi tra due settimane, il lunedì sera dalle 20:30 alle 22:00.
Honky-tonk tonight, I know. Dancing where the music's loud and lights are low. In a crowded bar she likes to hang around. And as long as there's a honky-tonk, she'll never settle down. So close all the honky-tonks, lock all the doors. Don't let the one I love go there anymore. Close all the honky-tonks, throw away the key. Then maybe the one I love will come back to me. I wish I had the power to turn back the time and live again those hours when she was all mine. It hurts to see her running with that crowd downtown. And as long as
radiofonica.com